policía se la hace en pase. Respondiremos, dale barricájate.
Plomo per piomo.
Mexicanismo en un furor de gloria. Saciando a burguesía y capitalismo. La sangre será la nueva historia.
El comunismo.
La sangre será la nueva historia.
El comunismo.
La 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 la
la la la la la la
la la la
la la la la la la la la la la la la.
E allora alle 11.48, come avete sentito, questa è la consueta sigla di Radio Scadi, la trasmissione del martedì mattina che di norma va in onda, a dire il vero, un pochino prima, ma quest'oggi avevamo tanti argomenti di cui parlare, per cui siamo scivolati un po' nell'orario. Abbiamo detto in apertura che la puntata di oggi sarebbe stata una puntata particolare, specifica sul mondo del calcio declinato in varie maniere, per cui con il compagno che oggi ci ha raggiunto faremo un piccolo approfondimento su quanto sta accadendo a Bilbao. Dove si sta costruendo un nuovo stadio e annesse ci sono una serie di speculazioni immobiliari molto forti. Parleremo di questo anche per parlare di cose di casa nostra, perché si tratta di progetti che, come ben sapete, assisteremo a breve anche qui, e ogni riferimento al futuro stadio dell'Associazione Sportiva Roma è assolutamente voluto, insomma lo diciamo subito.
Parleremo di... fosse casuale.
Sì, magari, ecco. Parliamo di questo, poi però diciamo per qualche modo anche rimetterci in paro con una passione che muove tante e tanti in modo a volte anche genuino, compagno che fa compagnia a me quest'oggi ci racconterà in breve anche un'esperienza un po' particolare all'interno del mondo del calcio basco, e se faremo in tempo abbiamo preparato anche un'intervista a un altro compagno, uno scrittore che dato alle stampe da poco una bella biografia di un calciatore brasiliano molto particolare che si chiamava Socrates, che alcuni si ricorderanno e che è stato anche parecchio più di un calciatore. Gli altri temi di Radio Scadi, ovviamente in primis le elezioni, ne parleremo martedì prossimo, perché crediamo ci sia bisogno anche un po' di sedimentare le notizie che sono arrivate. In breve ve le possiamo raccontare così. I punti principali sono: nel Paese Basco c'è stata una buona affermazione della sinistra, di Bildu e anche di altre formazioni diciamo non indipendentiste. In Catalogna si è assistito al sorpasso di Convergenza Unió, il tradizionale partito conservatore catalanista, che non è più il primo partito ma il secondo, il primo è diventato Esquerra Repubblicana Catalana. C'è la presenza di una nuova formazione di sinistra progressista a livello statale che si chiama Podemos, di cui parleremo con calma martedì prossimo. E poi c'è il dato principale, che il tradizionale, almeno negli ultimi 35 anni di storia, bipartitismo spagnolo, o socialisti, Partito Popolare adesso, prima Alianza Popolare, sembra essere un po' alle strette, perché insieme questi due partiti, che fino a poco tempo fa facevano almeno i tre quarti dell'elettorato, a stento arrivano al 50%. Nel Paese Basco addirittura arrivano un quarto dei suffragi, e insomma ci sembra un quadro politico abbastanza interessante. Insomma, siccome bisogna rifletterci a lungo, lo faremo martedì prossimo con varie voci che arriveranno dal Paese Basco e dallo Stato spagnolo. Inizierei però dal punto centrale di oggi, con una voce ormai abbastanza conosciuta, perché la sentite anche in diverse altre trasmissioni di questa radio, e che ha seguito anche nel Paese Basco un po' le vicende di questa nuova mega costruzione di Bilbao, che prenderà il posto del vecchio e glorioso stadio San Mamés. E ci racconterà anche, visto che fra i tuoi vari interessi insomma ci sta anche questo, un po' la storia dell'Athletic di Bilbao, questa squadra per cui si sta costruendo questo nuovo stadio, una squadra molto particolare, che ha un significato molto particolare, un'organizzazione piuttosto curiosa anche per le cose italiane. Quindi direi di entrare nello specifico raccontandoci un po' la cornice all'interno in cui si muove questo progetto.
Ma sì, appunto, magari cominciamo prima dall'Athletic Bilbao, che in realtà è una squadra che in Italia è molto conosciuta. Io ogni volta stranisco perché è conosciuta nei luoghi più disparati, quasi solo per il fatto che ci giochino solo giocatori baschi, che è una delle prime caratteristiche che vanno evidenziate. Prima di tutto magari una correzione rispetto a questo, perché in realtà fino al 1912, quindi nei primi 14 anni di esistenza, non aveva solo giocatori baschi, ma la maggior parte erano inglesi, perché la squadra è stata fondata dagli inglesi. Una curiosità, lì dove sorge il Guggenheim ora a Bilbao, per chi ci possa essere stato, quella zona lì accanto al fiume si chiama Campa de los Ingleses, proprio perché lì è nato, diciamo, il calcio a Bilbao dagli operai specializzati inglesi che lavoravano nei cantieri navali, e da lì poi ha preso le mosse la futura squadra di calcio. Dal 1912, per alcune proteste che arrivavano da altre squadre, l'Athletic ha preso la decisione di schierare solo giocatori baschi. Un'altra piccola correzione rispetto a questo: nello statuto non c'è scritto che solo chi è nato, o magari anche in una versione un po' più aranista, chi ha 8 cognomi baschi, sangue RH negativo, possa giocare nell'Athletic. In realtà non è così. 3 sono le condizioni poste: una è quella di essere realmente nato in una delle 7 province basche, fra le 4 sotto lo Stato spagnolo e 3 sotto lo Stato francese; un'altra condizione è, in caso non si fosse nati nel Paese Basco, avere o il padre o la madre realmente nati nei Paesi Baschi. E questo tra l'altro è stato anche il caso di un ragazzo italiano che per qualche anno ha militato nelle giovanili dell'Athletic, da madre basca e padre italiano. E la terza condizione è, qualora mancassero le prime due, l'importante è che si sia cresciuti chiaramente calcisticamente, quindi fin da giovane età, nelle giovanili di una qualsiasi squadra dei Paesi Baschi. Quindi queste sono le prime 3 condizioni. Questo ha fatto in modo che l'Athletic fosse conosciuto in gran parte del mondo, perché è sicuramente una caratteristica che tantissime squadre di calcio non hanno, o non hanno mai avuto, o non hanno più. E dimostra anche l'attaccamento e l'internità che l'Athletic Bilbao ha sempre avuto con la popolazione e con il territorio basco. Di questo poi si potrebbe anche dire un'altra sfaccettatura in più, che in realtà fino a una ventina d'anni fa la maggior parte dei giocatori dell'Athletic venissero dalla Biscaglia, quindi dalla provincia di Bilbao, mentre poi c'era anche la rivalità,
la concorrenza
con la Real Sociedad, che è di Donostia San Sebastián, per la quale maggior parte dei giocatori venivano dalla Guipuscoa. E tra l'altro, anche questo, tra cosa da specificare, anche la Real Sociedad fino a fine anni 80 aveva solo giocatori baschi. Poi purtroppo i soldi del Barcellona saccheggiarono la squadra alla fine degli anni 80, stagioni in cui vinsero 2 scudetti la Real Sociedad e 2 l'Athletic Bilbao, per cui il calcio basco era al massimo dei propri livelli. Per tanto tempo l'Athletic Bilbao è stato anche conosciuto, partendo da questa caratteristica, però è stato anche conosciuto come fosse, diciamo, una ribellione anche negli anni 2000 alla deriva del calcio moderno. Di fatto però, purtroppo, si può dire, a partire dal 2007-2008, anche l'Atletico ha conosciuto la deriva del capitalismo nel mondo del calcio, prima di tutto introducendo lo sponsor sulla maglietta, cosa che in realtà in tutto lo Stato spagnolo non era tanto diffusa come in Italia, o come addirittura magari in Francia, perché in Francia si vedono squadre che hanno 3 sponsor sulla maglietta. Lì nello Stato spagnolo tante squadre non avevano mai avuto lo sponsor. L'Athletic era una di queste, che per più di 100 anni non aveva mai avuto una pubblicità sulla propria maglietta. Da 2008-2009 ha iniziato a stringere relazioni con Petronor, che è un'impresa di petrolifera molto forte, molto importante, e questo è uno dei dati da analizzare. E non solo nei Paesi Baschi, ma in tutto lo Stato spagnolo. Chiaramente fa anche capo in parte al Partito Nazionalista Basco, o a imprenditori che sono molto vicini alla dirigenza, alla cupola dirigenziale del Partito Nazionalista Basco. E poi in più c'è stato questo progetto, diciamo, di speculazione. Io lo definisco così. Lì a Bilbao almeno soprattutto per quelli che tifano per l'Athletic Bilbao, e che può essere definito almeno 1 milione di persone, perché comunque se teniamo conto che la Gran Bilbao conta appunto quasi 1 milione di persone, lì non è visto come speculazione ma è visto come una necessità, fatto dell'ingrandimento dello stadio. Avevano una specificità molto diversa da una società che possiamo conoscere come quelle italiane, perché l'Athletic insieme al Real Madrid, al Barcellona, all'Osasuna fino a poco tempo fa nella Liga Spagnola non ha una conformazione come una normale società calcistica come le conosciamo in Italia, ma ha un Parlamento, i soci che non sono solo azionisti ma sono anche teoricamente hanno anche possibilità di decidere, prendere delle decisioni.
Questo come funziona praticamente nella gestione comunque di una società, che è una cosa che in Italia non esiste, ogni tanto viene rievocata, questo che viene definito azionariato popolare, e che peraltro diciamo due fra le squadre più ricche e importanti del mondo sono organizzate così, il Barcellona e il Real Madrid. Ecco, questo che significa? Che diciamo effettivamente c'è un'organizzazione differente rispetto a quella che può essere una società sportiva come immaginiamo noi, oppure che poi comunque al di là di questo azionariato popolare è presente, in che modo è presente o in che modo sono presenti i vari poteri forti che ricordavi tu, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista economico, insomma.
Beh, io non lo, questo di queste grandi squadre, inclusa l'Atletico Bilbao, non lo definirei assolutamente azionariato popolare. Non so come funzioni, suppongo sia simile comunque per il Real Madrid e per il Barcellona, però quello che succede nell'Athletic è come se fosse un vero e proprio stato. Cioè l'Athletic attualmente ha circa 40.000 soci, e questo è uno dei motivi per i quali si è spinta la costruzione del nuovo stadio, perché con il vecchio, avendo 40.000 posti, c'era una lista d'attesa di 7-8.000 persone per diventare soci, il che impediva a tutti di poter andare allo stadio. Tutti questi soci hanno la possibilità di eleggere i propri delegati nell'assemblea, possiamo definirlo anche il Parlamento dell'Athletic Bilbao, e teoricamente ci dovrebbe essere un delegato ogni 15 persone. Questo Parlamento elegge la giunta direttiva, che di fatto funziona come un esecutivo. Chiaramente decisioni importanti come quelle della costruzione di un nuovo stadio devono essere sottoposte anche alla ratifica del Parlamento, e appunto come dicevo prima l'hanno accettato tutti la costruzione del nuovo stadio, non c'è stata un'opposizione neanche da quella gran massa di persone di sinistra, compagni comunque sensibili a temi contro la speculazione e la cementificazione delle città, neanche loro hanno preso parola contro questa nuova costruzione. E come funzionano i poteri forti? Per esempio,
ci sono tante similitudini,
certo. Diciamo, nelle posizioni. Chiaramente poi ci sono anche le elezioni presidenziali scadenzate, ora non ricordo quanto dura il mandato, diciamo. Il vecchio presidente Magua è stato accusato da più parti di essere un referente del Partito Popolare, per cui anche in questo ci rendiamo conto come...
Però nascostamente.
Certo, ma neanche troppo nascostamente, visto che invitava Basagoitil, cioè il presidente del Partito Popolare Basco, a vedere le partite, a cenare insieme, qui non si nascondeva neanche troppo. Beh, a parte che questo è bene evidenziarlo, Partito Popolare non è una forza molto minoritaria a Bilbao e nella zona, soprattutto nella città di Bilbao. È un partito che soprattutto nei quartieri di Indauch, cioè a Bando Moyua, cioè i quartieri più ricchi,
ha un suo radicamento,
prende tanti voti, e questo chiaramente si riflette anche nella società dell'Athletic Bilbao. E il presidente attuale Urrutia teoricamente è ben voluto anche dalle persone di sinistra, ma tendenzialmente è quello che è più vicino al Partito Nazionalista Basco, che ha nella giunta direttiva, come anche come in qualità di semplici soci, tantissimi imprenditori di riferimento, per cui quello che ne viene fuori è che alcune delle imprese impegnate nella costruzione del nuovo stadio fanno capo al Partito Nazionalista Basco. E questo è un po' il funzionamento, no? Di come va.
È quasi una squadra nazionalizzata, se vogliamo, nel senso, cioè, noi abituati al patron classico che c'ha i soldi e metti i soldi, qui il discorso è un po' più.
È un po' più democratizzato, certo, non c'è un consiglio di amministrazione che decide tu curro senza consultare nessuno, lì c'è l'imposizione di consultare comunque il Parlamento e i vari soci, però non è neanche si può definire come una società protosocialista,
no,
diciamo.
Decisamente
no, anche perché l'Athletic Bilbao è una tra le squadre che ha il capitale sociale più importante in tutta la Liga spagnola. E tra l'altro, in questo c'era un'altra chicca da inserire, che in realtà della quale io sono venuto a conoscenza poco tempo fa, cioè la squadra di un paese piccolo che fa 27.000 abitanti, Eibar, e paese tra l'altro storico per le fabbriche di armi, subì anche bombardamenti durante la guerra civile
proprio per questa sua valenza,
sì, e infatti i giocatori della squadra vengono chiamati Los Armeros proprio
per rimarcarlo.
Beh, a parte che è appena ottenuto la promozione in Serie A, però la situazione dell'Eibar, nato diciamo negli anni 40, è ben diversa da tutte le altre, perché ha avuto fino al momento un capitale sociale di 400.000 euro, ha avuto strettamente, non si sono mai discostati da questa linea, cioè si spendeva quanto si aveva, non si spendeva mai di più, e questo lo hanno rimarcato recentemente in un'intervista, perché in realtà la maggior parte, la stragrande maggioranza delle squadre nella Liga spendono molto di più di quello che hanno, del loro capitale sociale, si indebitano e possono tranquillamente continuare a vincere trofei, vincere titoli, come ad esempio l'Atletico Madrid, che nonostante abbia un capitale sociale di 80-90 milioni, il suo debito si aggira fra i 150 e i 200 milioni. Questo lo rimarcano perché in realtà nel momento in cui riuscivano dopo tanti anni a salire per la prima volta nella Serie A spagnola, dai vertici del calcio della Federazione Calcistica Nazionale gli dicevano che se non avessero attuato un ampliamento di capitale da 400.000 euro a 2 milioni e 100.000 euro li avrebbero rispediti in Serie C. Quindi fondamentalmente questo è l'applicazione, cioè, di una legge,
indebitarci, certo, però, il
è l'applicazione
è
di una legge un po' cieca, perché è fatta appunto per permettere il pagamento regolare degli stipendi ai giocatori, agli dipendenti e tutto, però con l'Eibar non ha niente a che vedere, e nella città, nella squadra, in questo c'è un'unione fra la squadra, fra i giocatori, l'allenatore, il presidente e il paese, si rimarca questo fatto di essere assolutamente contro questo tipo di calcio che vuole solo spendere soldi. E tra l'altro, per esempio, ora per riuscire ad ampliare il capitale si è posta la regola che nessun azionista può spendere più di 100.000 euro, per cui cercano anche di frenare una deriva molto capitalistica,
certo,
i soldi ci sono, perché per mettere 100.000 euro vuol dire che i soldi qualcuno ce li deve avere, però cercano di mettere un freno sicuramente. Bene, per arrivare magari alla costruzione del nuovo stadio
che abbiamo visto, diciamo, è stata approvata a larga maggioranza, ecco.
Certamente, in realtà le fondamenta, diciamo, gli scavi per fare le fondamenta sono iniziati a ridosso del 2007-2008, però da lì non ci si schiodava molto, perché bisognava attendere l'approvazione finale del progetto, che in parte è cambiato, in parte no. E per chi è stato a Bilbao, il nuovo stadio sorge giusto accanto al vecchio per tre quarti, e l'ultimo quarto, una delle curve, va a essere sul luogo fisico della vecchia tribuna, quella storica famosa con l'arco, per cui sì, è un progetto di speculazione, però hanno cercato anche di limitare da questo punto di vista i danni, cioè non andando a cementificare completamente un'intera zona, ma hanno cercato di sfruttare più o meno lo stesso spazio fisico. La domanda però che io mi sono posto fin dall'inizio, se fosse giusto costruire uno stadio per una società calcistica, per cui per uno spendere milioni di euro per uno sport, andando a vedere chi sono i finanziatori di questo stadio. E nella lista troviamo, per una piccola parte, il club, l'Athletic Bilbao, per un'altra piccola parte Cuchabank, che sarebbe l'unione delle varie casse provinciali, possiamo dire, delle varie province, per cui anche casse banche pubbliche.
Certo, specie nell'ultimo periodo.
Sì, è un'unione che è avvenuta l'anno scorso, se non sbaglio, e il governo basco, la provincia della Biscaglia e il comune di Bilbao, cioè, per cui noi ritroviamo.
Si tratta di un'opera pubblica, o almeno di un'opera che viene organizzata come un'opera pubblica.
È un'opera pubblica, chiaramente si sono spesi milioni di euro, decine e decine di milioni di euro pubblici per costruire un nuovo stadio. Per cui la mia domanda era questa: per quale motivo in un paese in cui tutto sommato si vive ancora bene rispetto al resto dello Stato spagnolo, perché lo Stato sociale è forte, però ha una disoccupazione che viaggia già fra il 17 e il 18%. Per quale motivo si spendono soldi nel momento in cui avvengono tagli imposti dal governo di Madrid, soprattutto avvengono tagli sulla spesa sociale, per quale motivo si spendono milioni di euro per costruire un nuovo stadio? Cioè, tu mi presentavi prima come una persona che ha una passione per il calcio, ed è vero, però io cerco di affrontare in una maniera più critica possibile se deve essere uno sport, se deve essere qualche cosa che viene vissuto realmente come una passione, va bene. Quello che non capisco minimamente è lo spreco di soldi in questione. Tra l'altro, speculazione allo specifico, perché chiaramente non è che si costruisce il nuovo stadio e basta, non finisce.
Ci sono altri progetti.
Ci sono altri progetti, alcuni già compiuti, tra l'altro, perché chiaramente tutta l'area dello stadio sta vivendo una trasformazione radicale, come può averla già vissuta il lungo fiume, possiamo definirlo così, tra il Guggenheim e giù di lì sui vari ponti, dopo la deindustrializzazione, dopo lo smantellamento dei cantieri navali, come hanno vissuto anche altre zone, che tra l'altro io quando andai per la prima volta a Bilbao mi fecero vedere le foto,
sì,
rispetto a 20 anni prima pareva Sarajevo dopo i bombardamenti, sì, sì. Nel giro di 6-7 anni c'è stata una trasformazione impressionante. Hanno costruito due nuovi edifici dell'Università del Paese Basco giusto accanto allo stadio, hanno costruito una nuova strada d'accesso e uscita dalla città, andando a togliere quella che prima era l'autostrada che scendeva, diciamo, passando anche accanto alle finestre delle case, come potesse essere più o meno una sorta di tangenziale che abbiamo qui sulla Prenestina.
Che erano gli stessi anni, infatti.
Sì, tra l'altro. In più, mi hanno detto che di fronte, in mezzo al fiume, c'è una sorta di penisola, di quelle che appunto era sempre zona di cantieri navali. Fondamentalmente vogliono togliere un parcheggio e far diventare questa un'isola. Non si capisce bene per quale motivo, però vogliono fare questa grande opera pubblica giusto per spendere un po' di soldi. Se andiamo a guardare in tutte queste costruzioni, in tutte queste trasformazioni, c'è la mano del Partito Nazionalista Basco, che governa ancora adesso nella comunità autonoma basca, che forse potere politico si è molto scalfito negli ultimi anni, a partire dal 2009, quando Partito Socialista e Partito Popolare, come anche dicevi prima, con un patto gli tolsero la leadership del
Partito Popolare.
Il Partito Popolare e il Partito Socialista, sì, gli tolsero la leadership del governo basco, in parte anche con questa coalizione Bildu, che per la prima volta diventa in media il partito più votato nei Paesi Baschi, ma il potere economico rimane
saldamente
forte, se non addirittura aumenta. Per chi avesse, diciamo, abbastanza presa su come vanno le cose nello Stato spagnolo, tanti lo possono vedere, Liga BBVA, cioè il nome che compare accanto alla Liga spagnola, BBVA è il nome di una banca.
È l'acronimo del Banco del Bilbao Vizcaya, poi peraltro.
Che tra l'altro sponsorizzava anche squadre in Sud America. E questo potere economico non è radicato solo nei Paesi Baschi, ma in tutto lo Stato spagnolo, e possiamo dire tranquillamente si rifà allo storico patto fra borghesia basca e Stato spagnolo per permettere la non indipendenza. Cioè, si è sempre detto che il Partito Nazionalista vuole l'indipendenza, in realtà quello che gli interessava e che ha ottenuto è stata una maggiore autonomia e la possibilità di espandersi sul mercato spagnolo.
Senti, per insomma raccontare un po' questa storia anche di là negli anni, insomma, l'Athletic Bilbao è stato un simbolo forte, specie negli anni della dittatura. C'è sempre stata questa opa, possiamo dire così, del Partito Nazionalista Basco, o almeno insomma di particolari centri di potere legati alla borghesia basca, finanziaria soprattutto ed economica, oppure è una vicenda degli ultimi anni, considerato poi l'importanza anche dal punto di vista, chiamiamolo così, culturale, che ha un'istituzione del genere, perché è una sorta di istituzione, possiamo dirlo. Montalban diceva che il Barcellona era l'esercito disarmato della Catalogna, qui siamo insomma a livelli di immaginario su questi livelli. È sempre stato fortemente presente la politica e l'economia dentro l'organizzazione e l'amministrazione di questa squadra, oppure stiamo parlando di fenomeni relativamente recenti?
Ma sull'economia l'unica cosa su cui mi posso esprimere è che in realtà magari nella gestione della società chiaramente è stata in parte limitata, perché appunto il fatto di contare solo su giocatori baschi permetteva di poter contare sul settore giovanile, per cui spendere risorse molto limitate, non fare grossi acquisti come potevano fare invece Real Madrid e Barcellona. Quindi appunto perché in realtà nel mondo del calcio le prime trasformazioni avvengono su questo, su quanti soldi si spendevano per comprare campioni, per poter vincere scudetti, coppe dei campioni, eccetera eccetera. In realtà questo è stato limitato e chiaramente è un problema che è venuto fuori negli ultimi anni. La politica però è sempre stata presente, perché chiaramente se pensiamo alla Bilbao degli anni 30, in cui comandava già il Partito Nazionalista Basco, almeno provava ad averci una sua forza, se pensiamo al periodo della guerra civile, l'Athletic Bilbao è una squadra che si è contraddistinta, come tante altre anche in giro per l'Europa, per fare delle tournée in giro per l'Europa, per gli Stati Uniti, per l'America in generale, per raccogliere soldi da mandare al fronte, si può dire, repubblicano, comunque chiaramente ai Gudaris Baschi, cioè alla resistenza basca. Per cui in questo sì, l'elemento politico c'è sempre stato. Se poi guardiamo al fatto che all'arrivo di Franco si è imposto il cambio del nome da Athletic a Atletico,
senza la H, che era una reminiscenza britannica,
certo, che tra l'altro anche in questo, anche l'Atletico di Madrid si chiamava Athletic all'inizio, però loro una volta cambiato il nome non l'hanno più riportato alle origini. E chiaramente quello che io ho sentito dire dai racconti, ho anche letto negli anni 50-60 dalle tribune di San Mamés si cantava Gugi Reuskadiko, che è una storica canzone che si può fare riferimento al Partito Nazionalista Basco, che vuol dire noi siamo baschi, noi siamo dei paesi baschi, e in un periodo in cui era vietato parlare in pubblico in euskera, nella lingua basca. Si portavano a San Mamés le bandiere italiane, perché il tricolore italiano ha gli stessi colori della bandiera basca e chiaramente era vietata, non si poteva portare, però per cercare di
un equivalente cromatico,
esatto, un equivalente cromatico, si portava quella italiana. E tra l'altro, se non vado errato, il 5 dicembre del 76 fu uno dei giorni più importanti per il calcio basco, ma anche per la società basca in generale, perché ha poco più di un anno dalla morte di Franco, in pieno periodo all'inizio del periodo di transizione democratica, quando ancora non si vedevano in realtà i cambiamenti di apertura democratica, e nel derby con la Real Sociedad a Donostia, i due capitani, il portiere dell'Athletic, Iribar e Cortavarría, il capitano della Real Sociedad, entrarono in campo tenendo una currigna, la bandiera basca. Da lì chiaramente si aprì un nuovo scenario, per cui sì, il calcio basco soprattutto ha sempre mantenuto una relazione con la politica molto importante. Anche la selezione basca, che ancora adesso non è ufficiale, non ha assolutamente alcun riconoscimento, negli anni 30 faceva, come dicevo anche per l'Athletic, delle tournée in giro per raccogliere fondi da mandare alla resistenza basca. Per cui questo possiamo ritrovarlo un
dato. Senti, allora, per ritornare invece ai giorni nostri, quando ci siamo sentiti l'ultima volta telefonicamente, perché stavi ancora su e abbiamo cominciato insomma a raccontare brevemente un po' questa storia, ci hai parlato, insomma hai cominciato a parlarci non solo del progetto ma anche di come viene costruito questo progetto e soprattutto del destino dei lavoratori e delle lavoratrici che ci prendono parte. Sappiamo insomma che sono in corso anche adesso delle inchieste interne, dei sindacati, dei compagni. Quello che ci raccontavi tu era uno scenario piuttosto pesante, con sostanzialmente lavoratori immigrati che fanno i pendolari praticamente, cioè arrivano il lunedì, settimana lavorativa mostruosa, vengono rimandati a casa e poi tornano a lavorare il lunedì successivo. Ecco, ci puoi spiegare meglio un po' quello che è questa situazione e se poi è stato fatto anche qualcosa, visto che immaginiamo sia abbastanza difficile entrare dentro dinamiche del genere, tanto più è alto il numero dei milioni che vengono investiti, tanto più è forte la chiusura in questi casi, no?
No, primo dato, è quasi impossibile ottenere delle informazioni su ciò che succeda dentro il cantiere, quindi nella costruzione di questo nuovo stadio, come tra l'altro è anche quasi ermetico scoprire quali sono le imprese costruttrici che stanno portando avanti questa costruzione. di sicuro quello che sono riuscito a carpire qua e di là è che una delle imprese costruttrici, per dire una chicca, fa capo a Florentino Perez, ex presidente del Real Madrid, magnate dell'edilizia nello stato spagnolo, che poi ci si è buttato a pesce. Anche questo crea un paradosso, questo crea un paradosso chiaramente per un normale tifoso dell'Athletic Bilbao. E allora io tra l'altro ho provato a contattare anche un compagno, un sindacalista di Lab, che teoricamente dovrebbe seguire le vicende della nuova costruzione, ma quello che mi ha detto è che pressoché impossibile ottenere informazioni. Probabilmente ELA, l'altro sindacato, quello che storicamente ha fatto riferimento a Partito Nazionalista Basco, ha qualche informazione in più. Di fatto, quando ero stato a Bilbao, avevo visto anche dei manifesti attacchinati che ponevano la scritta Exploitation Case, cioè no allo sfruttamento, scomparsi nel giro di qualche ora. Cioè era stata tappezzata tutta la zona dello stadio, nel giro di qualche ora sono stati completamente tolti. Quello che però si è riuscito a scoprire, a parte da alcuni incidenti sul lavoro, sono avvenuti, non mortali, come invece si stanno verificando a Bizzeffe in Brasile o anche in Qatar per la costruzione degli stadi dei mondiali. Non sono stati mortali, fortunatamente, ma incidenti si sono verificati, perché tra l'altro per riuscire a costruire in così poco tempo uno stadio intero, evidentemente i ritmi del lavoro devono essere talmente tanto elevati che le norme di sicurezza sono in parte messe di lato. E lo stadio pensano di concluderlo per la metà dell'anno prossimo, del 2015. In realtà è quasi concluso, cioè quasi finito, poi probabilmente lo consegneranno anche in anticipo, prodotto finito. E quello che risalta però è che l'80% dei lavoratori impiegati nella costruzione sono portoghesi.
Secondo un'antica tradizione di Bilbao, peraltro.
Esatto. E un'altra piccola percentuale lavoratori rumeni o di altre nazionalità, e in piccolissima parte lavoratori autoctoni, che suppongo siano un po' gli operai un po' più specializzati, capi cantiere e via dicendo. Il salario medio orario viaggia fra i 5 e 6 euro, questo sì è reale. E non si rispettano gli orari, il tetto orario lavorativo al giorno, per cui si arrivano a fare fino a 12 ore al giorno di lavoro, 7 giorni su 7, per cui non ci sono le pause, si lavora tutta la settimana. Poi penso che ci sia anche una minima turnazione fra i lavoratori, perché sennò penso sarebbero già...
Però è a ciclo continuo.
Sì, è a ciclo continuo. E quello che mi diceva il sindacalista è che di sicuro non viene rispettato il convegno provinciale, che penso si possa tradurre come una sorta di contratto collettivo, però a livello della Biscaglia, quindi della provincia di Biscaglia, non viene rispettato, appunto perché non vengono rispettati gli orari di lavoro, né le ferie, quindi anche gli stacchi nelle turnazioni, e soprattutto non viene rispettato il salario medio minimo garantito per questo tipo di lavoro e comunque per l'opera pubblica, perché come dicevamo prima è definita opera pubblica, quindi edilizia pubblica. E per arrivare, diciamo, a questo salario minimo sindacale ci inseriscono di tutto: i viaggi di ritorno in Portogallo, le ferie, il pernottamento negli alberghi, per cui fondamentalmente quello che ne rimane in mano dei lavoratori è una minima parte rispetto a quanto gli spetterebbe per legge. E questi sono alcuni dei dati del che cosa vuol dire costruire un nuovo stadio investendo soldi, andando anche al risparmio, perché chiaramente nel momento in cui comune, provincia e governo finanziano, cercano anche di andare un po' al risparmio. Certo. E il risparmio chiaramente si fa sulla pelle dei lavoratori.
La cosa forse innovativa, insomma, almeno negli ultimi anni, è che non si tratta di lavoratori stranieri o di origine straniera che comunque vengono a vivere nel posto, cioè si tratta di persone che vengono è una sorta di trasferta lunga. Sì. In condizioni abbastanza inumane, ecco, che forse immaginiamo sia anche per evitare qualsiasi tipo di relazione con gli autoctoni. Nel senso, tu vai lì, entri in officina, ci stai lì finché ci devi stare e poi ritorni a casa tua, non devi avere nessun tipo di relazione con
di fatto credo
esterno.
Che questo sia anche uno dei problemi principali per l'impossibilità che stanno riscontrando i sindacati a inserirsi nel cantiere, a provare a comprenderci qualche cosa di più, perché nel momento in cui c'hai tutti i lavoratori che sono contrattualizzati dall'esterno, di fatto una notizia che mi è stata data, che però non ho avuto la possibilità di verificare, e che probabilmente cercano di applicare a questi lavoratori portoghesi una sorta di contratto uguale a quello che avrebbero nel Portogallo, che se facciamo un paragone, Portogallo è infinitamente più povero dei Paesi Baschi, per cui teoricamente il salario minimo già su questo dovrebbe essere più alto, però chiaramente, almeno questa è stata la notizia che mi è stata data, non ho avuto la possibilità appunto di verificarla, però penso che il quadro sia più o meno questo.
È un po' il modello Ryanair, cioè tu fai il contratto non per il posto dove stai lavorando fisicamente, ma per il
per
luogo
Irlanda.
Dove ha sede, che è l'Irlanda, che in quel caso ha i contratti più bassi,
soprattutto una tassazione
molto inferiore.
Molto inferiore.
Va bene, senti, io un'ultima domanda credo che ce la dobbiamo fare, anche appunto riguardo un po' quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri. E che cosa si dice di questa vicenda, di questa costruzione, di questa speculazione nella città di Bilbao? Anche perché diciamo riguarda un ambito che non è solo economico, abbiamo visto anche di immaginario, culturale, tutto quello che può comportare. Insomma, nella disfida fra quello che comunque nel bene e nel male è il simbolo di una città con una storia eccetera eccetera, e quella che comunque è la storia di una città conflittuale che si è sempre mossa per qualsiasi tipo di necessità, insomma, poi, ricordavamo in privato qualche giorno fa c'è stato un caso di violenza sessuale a Bilbao la settimana scorsa, 2 ore dopo c'era una manifestazione in piazza con diverse centinaia di persone. Insomma, questo è il tipo di ambiente con cui abbiamo a che fare. Ecco, su questa questione si riesce a fare qualcosa? È più difficile delle altre? Si maneggia con più difficoltà?
C'è un'impossibilità di fare. Da allora, a parte che io credo che pochissima gente ne parli. Infatti io, la cosa che sì mi è piaciuta, tante informazioni sono riuscito a recepirle anche da compagni abbastanza giovani, che probabilmente anche in virtù di una meno ossessività, una passione meno ossessiva rispetto al calcio, riescono a essere un po' più aperti, un po' più critici dall'esterno e cercare di comprendere qual è il problema che si sta verificando. Il problema è che però a Bilbao l'Athletic è un motivo d'orgoglio, non si sogna nessuno di mettere in discussione quello che sta succedendo, ma neanche di pensare che stia succedendo qualcosa di sbagliato, perché è stato tanto voluto questo nuovo stadio che cioè come se nell'aria circolasse a Bilbao, è impossibile che ci sia qualcosa di sbagliato nella costruzione. Qualche compagno ha provato a dire qualche cosa su un blog, Borroca Caraia era uscito qualche piccolo articolo, però niente di più, in parte perché informazioni è possibile trovarne, per esempio su alcune specificità dello stadio, ora che gli manca ancora una curva, che piove dentro, così l'Athletic, la società, ha messo il veto alle imprese di fare dichiarazioni del perché i lavori che devono, cioè c'è proprio il veto su il che, pensando un po' in malafede, qualche cosa vorrà dire, e non si riesce a fare nulla fondamentalmente. E io questo, cioè, perché come dicevamo all'inizio, riferimento al nuovo stadio dell'S Roma non è per niente casuale, è voluto. La cosa che mi mette paura anche qui su Roma è che ci sia un addormentamento, anche
che già in una situazione meno conflittuale,
esatto,
ci troviamo anche questo,
che ci sia un addormentamento da parte di molti compagni per il semplice fatto che si dice serve il nuovo stadio perché l'Olimpico è troppo lontano il campo dagli spalti, perché tante cose, perché può servire lo stadio di proprietà. Poi non ho capito se lo stadio di proprietà è dei compagni o dei tifosi che fanno a tifalo della squadra o della società, quindi del consiglio di amministrazione. Ecco, la paura che ho io è questa, che si metta prima la passione per il calcio, diciamo, l'interesse per la propria squadra di calcio, che in realtà il bene della collettività, perché a mio avviso il progetto di nuovo stadio della Roma è ben più invadente rispetto a quello di San Mamés Barria, cioè del nuovo San Mamés, perché andare a cementificare completamente un'intera zona, mettendoci anche centri commerciali, fermate della metro, nuove case, palazzi, così, chiaramente è un progetto molto più invadente. Questo forse, guardare a quello che succede a Bilbao, in un luogo, come dicevi te, anche più conflittuale, per cui probabilmente i padroni devono stare un pizzico più attenti a quello che fanno. Se neanche lì se ne parla, figuriamoci qua a Roma il rischio che si corre.
E infatti, no, questo appunto era il dubbio che ci facevamo. Poi è vero che qua i tempi sono sempre lunghi, però si arriverà, insomma, il progetto è stato approvato, non dovrebbero esserci tempi troppo lunghi, insomma, quantomeno iniziare a parlarne, a cercare di capire quello di cui si parla. Va bene, e noi fra poco concluderemo la mattinata ancora parlando di questi
magari
temi.
Due cose al volo in più, questo è un po' più, fra virgolette, una soggettività dei tifosi all'interno del calcio. Parte qualche mese fa, si è creato questa nuova, possiamo definire, rete. Si chiama Garete Signac, che vuol dire invincibili, fra le quattro tifoserie più importanti delle quattro squadre più importanti, quindi Henry Norte per l'Athletic, Peña Mujica per la Real Sociedad, Indargorri per lo Osasuna e Iraulza per l'Alavés. Hanno creato questa nuova rete, prima si chiamava Escalinchac, quella che c'era prima, che si caratterizza per una rete di hooligans, perché io non sono ultra, hooligans antifascisti che provano a portare dentro gli stadi la voce dell'internazionalismo, della solidarietà e delle lotte dei vari movimenti. E tra l'altro nel nuovo stadio dell'Athletic è partita questa campagna dai gruppi, diciamo, di tifosi di sinistra per creare una gradinata popolare, Henry Armaglia si chiama, intitolarla Iñigo Cabacas, che come più volte si è detto da questi microfoni è un ragazzo tifoso dell'Atletica che è stato ucciso da una pallottola di gomma sparata dalla polizia basca 2 anni fa. Cioè, nella crisi, nella situazione, come vogliamo metterla, anche nello schifo di questo calcio moderno, però c'è qualcuno che comunque anche lì prova a portare un contributo, diciamo un piccolo contributo.
Senti, io però prima di chiudere e di passare all'altro contributo, c'era da dire che c'è una nuova occupazione a Bilbao.
Certo, si chiama
da circa una settimana, siccome l'anno scorso ai noi abbiamo passato tanto tempo a parlare dello sgombero di una ben conosciuta occupazione con tutto quello che ne è conseguito, per una volta insomma diamo notizie anche positive. Tu che stavi lì recentemente, insomma, ce la puoi raccontare un
sì,
po' meglio.
La nuova occupazione è nata una settimana fa all'incirca, si chiama Maison Amairu. Maison in francese casa, Amairu sarebbe 13, che riprende l'esperienza recente, esperienza di occupazione che era Henry Vera, sempre Amairu, sempre 13, dal nome della strada, della zona in cui sorgeva, quindi accanto al mercato della Ribera nel centro storico. Questa nuova occupazione è sempre nel centro storico di Bilbao e è un progetto molto variegato, eterogeneo. Io non ci sono mai stato alla vecchia occupazione, però mi hanno raccontato che si respirava un bel ambiente, perché si riusciva a far frequentare quel posto da vari collettivi o comunque persone militanti di vari collettivi, quelli che fanno capo alla sinistra indipendentista, quelli un po' più libertari, un po' più anarchici, un po' della parte delle occupazioni sia abitative sia comunque di centri sociali di movimento, per cui c'era una situazione eterogenea. Chiaramente lì è intervenuta la polizia autonoma basca a rompere questo
questo clima,
questo breve idillio. Il collettivo di gestione non si è dato per vinto, per cui una settimana fa ha portato a termine questa nuova occupazione in centro e parla fondamentalmente le proprie rivendicazioni, quelle che cerca di portare in campo attraverso questo spazio, sono prima di tutto cose che tra l'altro ritroviamo anche qui in Italia, cioè riappropriazione di edifici per creare spazi abitativi collettivi, per cui cercare anche da questo punto di vista di intervenire sulla situazione di sfratti e su un'emergenza abitativa sempre più crescente anche a Bilbao stessa, anche nei Paesi Baschi. E tra l'altro anche rafforzare i progetti di ozio alternativo, cioè nel senso confrontarsi anche
ozio, diciamo in spagnolo tempo, un'altra sì, definizione, un sì,
tempo libero. E cercare di portare avanti dei progetti di formazione autogestita, cioè progetti di autoformazione potremmo dire, ma soprattutto, che secondo me è il dato più importante, che già si poneva 2 anni fa nelle prime assemblee della vecchia occupazione, cioè cercare di costruire delle forme di lavoro diciamo non salariato, cioè non sotto padrone, forme di cooperazione sociale, per cui nella lotta, nella riappropriazione di spazi, nella messa a critica di questo sistema, quello che sta provando a fare questo collettivo è cercare di introdurre un piccolo pezzetto di modello alternativo economico, di vita, di lavoro, di cooperazione fra le persone. Al momento non è stata sgomberata, fortunatamente.
Per cui,
anche se ieri invece leggevo che è stato sgomberato un centro sociale a Barcellona, il Canvies, per cui si sono anche prodotti scontri con la polizia, la Polizia Nazionale dopo. Per cui quello che speriamo è che vada avanti questo progetto e che possa prima di tutto ritornare tornare a ricreare quel clima che si era creato. Perché effettivamente c'è uno scollamento, una distanza della realtà, questo io mi sento di dirlo, tra la sinistra indipendentista e tra alcune parti della sinistra indipendentista e la realtà sociale del paese. Qualche giorno fa, tra l'altro, non so se tu avevi letto, è stato arrestato un uomo perché era entrato nell'ufficio di collocamento, si può definire così, sì. E ha provato a dare fuoco, cioè ha fatto uscire prima le persone, ha provato a dare fuoco, però è stato arrestato. Gesti così, a me, cioè, mi sembrano molto strani che avvengano in un paese nel quale, cioè, il movimento di sinistra forse è più forte in Europa in proporzione alla popolazione. Certo. Quindi si vive questo distacco, e quello che può succedere con questo progetto molto eterogeneo è di riuscire a, prima di tutto, avvicinare varie collettività che sono un po' distanti a livello teorico-politico, ma anche e soprattutto a cercare di riconnettersi col tessuto sociale che più sta subendo gli effetti della crisi.
Eh sì, poi in particolar modo a Bilbao, che da quel punto di vista, insomma, è l'unica metropoli del Paese Basco e sconta appunto tutti i problemi che può avere una metropoli occidentale in questo momento. Va bene, allora noi ci ritroveremo con Radio Euskadi martedì prossimo negli orari più consoli della trasmissione, quindi insomma fra le 10.15 e le 10.30. Concludiamo fra poco con un ultimo contributo sempre di sfondo calcistico, però ci trasferiamo in Brasile, anche se il personaggio in questione più o meno avrebbe, credo, le nostre stesse idee su quello che abbiamo detto fino adesso.
Certo.